Italiani, benvenuti su Uno, Nessuno e 100 Milan, la trasmissione di attualità e molto altro condotta dal patriottico Alessandro Milano e da Salò Manera. Buon ascolto.
Uno, Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan,
con Leonardo Manera.
No, no, che da Salò è venuto qui negli studi di Radio 24, devo dire, a portarci un po' di bacilli e virus.
Ma che bacilli? Che,
è un
che
po'
appena
ammalato.
Sono entrato mi hai detto che tu, in casa tua, è pieno di virus di ogni tipo, febbri alte.
Ma un cane, due gatti,
appunto,
vabbè, insomma, è chiaro che...
Si può fare una richiesta ai vertici di Radio 24?
Sì, cioè...
Che le persone che hanno delle malattie virali, infettive,
ma quali malattie?
Vengano sospese.
Ma che sospese?
Sospese.
Ma noi stiamo bene, guarda,
sospese che... senza stipendio. Questa è la mia richiesta.
No, ci mettiamo i dazi su quelle persone. Dai.
Oh, ti ho portato anche un Andrew Spanaus.
Protezionismo di Manera contro le malattie.
Leonardo, ti dicono che dovresti avvicinarti.
No, perché, ma lui, no, mi sono allontanato apposta perché lui è infettivo.
Sì, è bello perché dalla regia dicono devi avvicinarti perché non sei a favore di
lo
telecamera.
Lo so, però io devo lavorare questa settimana. Quindi
lui proprio, non avete capito, ha preso il microfono e si è allontanato il più possibile. Allora guarda, ancora un po' di più.
Ma non arriva il filo.
Puoi allontanarti. Mettete un filo per far allontanare Leonardo Manera.
Io devo lavorare,
possibile.
Non è che posso stare qui.
Vabbè, dai, mi avvicino io allora.
No, dai, che dopo mi vedi come scherzano loro. Dopo è un problema mio se non posso andare.
Ma se sei arrivato qui hai iniziato a soffiarsi il naso, a tossire, sei venuto a farci ammalare. Se mi ammalo, caro Andrew, dillo, è colpa sua. Colpa sua.
Guarda,
colpa
io domani devo andare ad Asiago. Ecco, sappi solo questo.
Vabbè, noi siamo felici per te.
Tanto soffiamo il naso.
Tanto si soffia il
non
naso.
Non mangiando formaggio, andare ad Asiago è già un po' faticoso per me.
Anche qui.
Sull'altopiano, vai.
Amici di Asiago, potete accoglierlo con una forma di Asiago bella, come quando andò a Pienza.
Non sono riuscito a entrare, non sono entrato a Pienza, mi sono fermato a 500 metri dalle mura di Pienza perché già da 500 metri si sentiva l'odore.
Capito? Amici di Pienza, puzzate per Leonardo Manera.
Mi ricordo che ero con una mia fidanzata e litigai perché lei voleva entrare a Pienza, ma io non me la sono sentita. Probabilmente, e mi dava fastidio anche il fatto che lei andasse da sola perché
certo, vabbè.
E tornava
puzzolente.
Amici di Pienza, avete capito cosa pensa di voi Leonardo
cosa
Manera?
Pienza.
Cosa pensa di voi?
Ma Pienza
Leonardo?
È bellissima, però una ma cittadina rinascimentale.
Sì, ma non ce la fai, se tu hai questo problema, a me l'odore, l'idea, anche le parole stesse di alcuni formaggi mi infastidiscono.
Tipo?
Formaggio.
Le parole.
Stracchino, lo stracchino, mi dà una cosa molle e puzzolente.
Sì, è un po' molle.
Lo squacquerone, lo stracchino, tutte cose che già nel nome mi creano disagio, purtroppo. So che molti lo amano, ma io ho questo problema.
Fosse solo questo. C'è Pietro Lacoste.
Se fosse solo questo. Come se fossi l'uomo che ha tutti i problemi del mondo, fosse solo
che
questo.
Puzzano poi,
ci piace,
mamma
piace
mia.
Prenderti in giro così. Pietro Lacoste in regia, insieme a Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli. Siamo qui, signore e signori, tutti vicini, vicini, tutti a prova di virus.
Stamattina devo dire che venendo qui in metropolitana le persone nel vagone sono state gentili.
Appunto, in metropolitana poi ti lamenti di noi.
No, perché c'era un posto libero. Io stavo sedendomi.
Anziano.
No, mi stavo sedendo. C'era un posto libero. Ho detto, guarda che fortuna, c'è un posto libero alle 8 di mattina. Mi stavo sedendo, ma mi hanno fatto notare che su quel sedile libero c'era del liquido che poteva essere di qualsiasi tipo. Allora mi hanno detto, guarda, è sporco. Ho detto, grazie. Insomma, ho ritrovato fiducia nel genere umano. Se no sarei venuto qui imbrattato e puzzolente di
tranne quello che ha lasciato il liquido.
Che bello, insomma. C'è un ascoltatore subito che arriva con pisse anche tu, super sovranista europeo.
Cosa c'è?
Vota Musk anche tu. Vabbè, ha lanciato, non sai le ultime di Musk, ha lanciato Mega, Make Europe Great Again. Vabbè, dai,
mi
partiamo
preoccupa.
Magari da qui. Vai, ti preoccupa? Ma insomma, vai, Pietro Lacoste.
Via le telefonate. Inter Milan.
Sì!
Zaleski fa il piazzato dell'1-1! Ha pareggiato De Vrij! De Vrij! Trova il pareggio per l'Inter! 92-40!
Beh, dai, dovevano andarcene 5-6 come sempre.
Per il 5-1!
Infatti.
Ma eravate in credito per le due rimonte di quest'anno già.
Esatto. Wow. Great again, insieme a neonazisti, populisti, fascisti, non ci sono fascisti.
Subito con i giudizi,
No. Con chi?
I partiti. Partiti
democraticamente eletti
e si presentano alle elezioni democraticamente.
Va bene.
Sperando di avere qualche centinaia di milioni di dollari e di euro da Elon Musk.
Di Make Europe, tu ti fideresti di Musk che vuol rilanciare l'Europa? Vabbè, caro Leonardo, è da Salò.
È possibilista lui, eh?
Non mi sono fatto un'idea su Musk ancora, non ho capito.
Va bene, se lo portiamo.
Invitiamolo un giorno qui e vediamo come si comporta.
Vediamo. La notizia del giorno è quella dei dazi. Oggi
che stanno facendo crollare le borse, mi dicono.
Sono partite un po' male. Allora, oggi la stampa, ma anche altri giornali, mettono quello che l'Italia potrebbe perdere: meccanica, moda, alimentari, 10 miliardi rischiano di costi. Chissà se coloro che gestiscono queste imprese, magari quando è stato eletto Trump, hanno esultato, non lo sappiamo. Magari hanno detto,
però bisogna capire se veramente poi questi dazi rimarranno o sono delle finte per una specie di doubt death, cioè io tolgo i dazi se poi tu mi dai questo, no?
Beh, vale anche per l'Europa. Però la sua tattica è di mettere prima i dazi e poi si tratta, quindi il danno si fa. Però si tratta su che cosa l'Europa deve comprare, perché ci trattate malissimo, dice Trump, ci trattate
ecco
malissimo.
Appunto, c'è questo tema, perché sul Messico ha parlato dei migranti, sul Canada
il fentanyl,
ha detto
loro, sì, molto importante, esatto. Anche il fentanyl,
il Canada e anche la Cina, il fentanyl che viene fatto in Cina poi mandato tramite il Messico, eccetera.
Quasi niente tramite il Canada, ma non dirglielo,
vabbè, diciamo che comunque ha trovato dei pretesti, diciamo. Visto che voi ci inondate di migranti e fentanyl, mettiamo i dazi. Tra l'altro il Canada ha già messo i controdazi su abbigliamento, certo, profumi, vabbè, insomma è la guerra.
Potrebbero metterlo anche sul petrolio.
Ecco, sull'Europa che tipo di pretesto prenderà? Perché dovrà prendere un pretesto.
Allora, l'Europa non compra una serie di cose americane perché avete le vostre regole, che non volete le nostre cose. Cioè il punto è, certo,
posso
potete scegliere,
comprarmi una
potete
Fiat
scegliere di non commerciare
e non una Tesla, voglio dire.
No, ma le regole per esempio alimentari, questo è un tema grande, dove volete meno OGM, non volete il cloro e tutte. Cioè negli Stati Uniti c'è
mangiare sano.
Negli Stati Uniti si beve direttamente il cloro.
Noi vogliamo
sono delle lattine di cloro che si possono.
Non ti ricordi 10 anni fa il polli al cloro?
Sì, noi al limite andiamo in piscina se ci vogliamo fare una vascata di cloro. Ecco.
E poi le automobili. Cioè, la questione è che l'Europa ha delle regole più restrittive sul mercato e che quindi non vuole tutte le cose americane. Questo è, poi avrete ragione, non vorrete mangiare tante cose, però l'unica soluzione, sono due soluzioni. Uno, come diceva anche stamattina Simone Spezia, no, comprate più servizi dagli Stati Uniti e anche prodotti militari e energia. Okay. L'altra è comprate il formaggio più buono del mondo. Parmesan.
Oh, o stracchino. No, quello italiano.
E cheddar. Bisogna comprare i prodotti americani.
Questo ha stabilito Trump. Questo ha detto Trump. Ma tu, in quanto americano, tu adesso, cioè in questo studio.
Ma
noi
scusa, non ci sono dei prodotti analoghi russi, però, che possiamo comprare dalla Russia?
Formaggio russo?
Sì.
Formaggio? No,
non formaggio, però. Servizi. Che prendiamo sicuramente la Russia a minor prezzo.
Ah, no, sai la cosa bella? Con la Cina, per esempio. La Cina dicono, appunto, voi dovete comprare le nostre cose, ci hanno già fatto l'accordo anni fa. La Cina dice, bene, vendeteci i microchip. no? Per esempio, no, i microchip no, qualcosa di utile no, dovete comprare la soia, per esempio.
Vabbè, diciamo, questa storia è appena iniziata, ma secondo me non finirà benissimo, ecco, così è un pronostico, però...
Ci saranno un po' di problemi sicuramente, ci vorrà un po' di tempo, bisognerà trattare, e come parlano tutti in questi giorni, la Giorgia Meloni cerca di organizzare l'incontro con von der Leyen e Trump, e cerca di fare,
sentiamo
di mediare.
Trump, sentiamo Trump.
Oh, am I going to impose tariffs on the European Union? Absolutely. The European Union has treated us so terribly, and we are treated so badly. They don't take our cars, they don't take our farm products.
Vedi, ha detto, l'Unione Europea ci tratta male, non prendono le nostre macchine.
E i nostri prodotti agricoli.
Sì, esatto, prendiamo le nostre macchine. Senza andare in gioco con dei bei, sulle nostre strade italiane con dei bei... macchinoni. Abbiamo fatto una puntata di That's America sulle macchine, americane, tra l'altro, sulle macchine
grandi americane. Macchine americane. Vabbè, però a parte che le macchine americane che vengono vendute qua sono prodotte qua spesso in Europa, fa un po' di confusione Trump, però
vabbè, sentite di questo se volete, 800 24 00 24, chiamateci, ne parliamo anche più avanti, è uno dei temi in agenda, ma prima, caro Leonardo, caro Andrew, vogliamo andare idealmente a Roccaraso. Ormai è diventato il centro del mondo, l'ombelico del mondo, caput mundi.
Anche se ieri c'è stata meno affluenza, no?
Ieri c'erano credo una 45-50 auto, perché non è andata la TikTok, una delle TikToker,
che tra l'altro ho visto che ha lanciato come prossima destinazione quella che io ho anticipato la settimana scorsa, cioè Ovindoli.
Ah, ti ha ascoltato.
Io sono stato a Ovindoli. Ho discusso anche, ho avuto una discussione quando ero a Ovindoli.
Con chi? Niente. Cosa fai? Perché? Scusa, se dici ho avuto una discussione, io ti chiedo. Ci sono tutti i parenti, tutti i miei parenti acquisiti, tra l'altro, a Ovindoli, quindi insomma.
Perché la persona con cui ero voleva andare al mare in Abruzzo, invece Ovindoli non ha. Ovindoli le avevo teso un tranello. Cioè, andiamo in Abruzzo che c'è il mare, invece poi.
Ovindoli, devi portarla a Pescara.
Volevo andare a Ovindoli. Vabbè. Era un tranello, il tranello di Ovindoli.
Tra l'altro sembrano quei viaggi di Francesco Vagone, Roccaraso in questi giorni, però vabbè.
Roccaraso è una bella cittadina.
È un'altra storia questa. Allora, cosa è successo? C'era un TikToker, non lo conosco, tale Sansone, con il quale l'onorevole Borrelli si è accapigliato un po'. Sentiamo un po',
Noi Napoli siamo e Luciano civili, non è vero, siamo avete dimostrato il contrario, soldi, non mi sembra, non credo proprio perché che fare quello che avete fatto, perché non ci si comporta come avete fatto voi, chiaro,
un'economia,
l'economia dei cialtroni, sì, l'economia che porta la gente qua in quel modo e scarica di immondezza questo territorio, vergognatevi, Napoli non c'entra con voi,
io non mi vergogno,
noi non c'entriamo con voi, chiaro, noi siamo la Napoli della Sofia Loren, di Filippo, di Luciano De Crescenzo, di Viviani, non della camorra e della criminalità.
Non della camorra e della criminalità. Chi poneva queste accuse? L'onorevole Francesco Borrelli, che torna con noi, un po' il fustigatore del malcostume, non solo malcostume, di che vede a Napoli. Buongiorno, onorevole, eccoci.
Buongiorno,
ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Come è andata intanto? Quante ore ci ha messo andare e tornare a Roccaraso?
Non sono andato con l'autobus, ci ho messo circa un'ora e mezza, un'ora e quaranta da Napoli, ovviamente. Ci vuole di più da Roma, circa due ore e mezza. Sì.
Accuse pesanti, quella, la Napoli dei cialtroni e della camorra, gli ha detto. Cioè, voi siete.
Alcuni di voi dovrebbero sapere che alcuni di questi TikToker sono persone, compresa la De Crescenzo, con passati legati direttamente alla criminalità organizzata, allo spaccio, all'affiliazione. Insomma, non sono tutti stinchi di santo. Poi lui, a dire la verità, io è andato là soltanto per verificare che tutto procedesse per il meglio, perché io ovviamente non ritengo che l'autore o l'autrice della vicenda della settimana scorsa sia stata la TikToker De Crescenzo, che ne ha approfittato per farsi pubblicità mediatica, danneggiando purtroppo anche l'immagine di tanti napoletani che non si sentono rappresentati da quel modo di comportarsi e di vivere. e soprattutto sento rappresentati chi va in un posto e lascia la monnezza ovunque, certamente blocca le strade, però c'è stato anche un errore e una gestione improvvida da parte della polizia stradale, che non c'era, che quindi questi autobus che sono arrivati là, non c'era una gestione da parte del comune che non aveva messo un contingentamento degli autobus, non c'era un luogo della sosta, non c'erano neanche i bagni chimici. Ieri c'era tutto, non c'è stato bisogno dell'esercito. A un certo punto ho letto che il sindaco aveva detto: prepariamoci con l'esercito a respingere i napoletani, come una scena dal Signore degli Anelli quando arrivano le orde barbariche e loro difendono il fortino. Quindi è stata la somma di varie cose, e ovviamente però contemporaneamente non ho neanche apprezzato chi ha detto: vogliamo qua soltanto i turisti che spendono 100 euro, perché il diritto a viaggiare, fare una gita fuori porta per chiunque, per qualsiasi tasca, è un fatto sacrosanto, è il diritto di poter viaggiare.
È solo che sei in una località così piccola succedono questi fenomeni di massa, è un po' un problema, cioè se lei fosse sindaco
infatti basta regolamentare come è successo ieri, ero andato a verificare questo, cioè è stato regolamentato tutto, come ad altronde avviene in quasi tutte le città turistiche, grandi o piccole. I pullman si fa la prenotazione tramite un sito internet, una mail, una app, e il comune ti risponde: ok, e vieni. In alcuni casi paghi anche una fee per entrare.
Ma io vorrei capire, lo chiedo anche a Leonardo, a Andrew e a Borrelli: ma cosa c'è dietro tutto questo? Cioè, perché è esplosa questa maniera? È solo una questione: andiamo lì a vedere la neve, andiamo dove c'è la TikToker.
Sì, la TikToker ha convocato, detto io.
Sì, ma voglio dire, se ti convocano la TikToker, perché tu vai?
Cioè, No, perdonate, ma la TikToker non ha convocato nessuno, perché in questo caso l'unico TikToker che è venuto, che ha fatto l'appello pubblico per avere degli autobus legali, perché ovviamente lui prima veniva a Roccaraso non si sa con quale autobus, era l'unico che è venuto, perché la gran parte degli autobus che sono venuti la settimana scorsa, non a caso ne è venuto soltanto un quarto, nonostante i TikToker abbiano convocato pubblicamente l'arrivo del doppio dei turisti, da quello che sta verificando anche la procura, sono tutti o la gran parte che non potrebbero neanche viaggiare, non hanno la revisione, c'è un mercato al nero rispetto a questo.
Qualcuno ha guadagnato,
certo.
Alcuni hanno guadagnato, diciamo che fanno le creste, diciamo il guadagno è più che altro per il conducente, ovviamente per il TikToker è un fenomeno diciamo più basso dal punto di vista dei numeri che abbiamo visto, diciamo che ci fanno la cresta di circa 100 euro ad autobus i vari TikToker che li hanno promossi, però ripeto, sono una parte marginale, la gran parte è stato dovuto anche al caos del fatto che sono arrivati tutti, una sorta di tempesta perfetta, per cui invece di arrivare i soliti 80-90 autobus normali che arrivano nel fine settimana, i napoletani sono sempre andati a villeggiare a Roccaraso, vivono in perfetta armonia con la comunità di Roccaraso, hanno investito su Roccaraso, sono arrivati circa 200-220, tra l'altro mal gestiti, perché tu ti affidi a un'agenzia, perché tu non è che arrivi in un posto e ti scaricano su un prato di neve e se ne vanno, cioè generalmente ti organizzano qualcosa, ci sta un percorso, ti spiegano che devi fare. Invece in questo caso è stata una sorta di carri bestiame portati così, senza organizzazione, senza regole, ovviamente è esploso tutto.
Adesso andranno
anche
a Wimbledon.
Se poi io in tutto questo, sicuramente esecrabile per certi aspetti, però c'è anche un elemento positivo secondo me, cioè che le persone, anche quelle che non hanno grandi mezzi economici, possono in qualche modo riappropriarsi della montagna,
sono
che invece ormai è diventata una vacanza molto costosa, quella in montagna, che solo tutto sommato una parte marginale di persone possono permettersi.
Ma è prevalentemente oramai in alcune zone solo stranieri. Un tempo ci muovevamo tutti per andare nel nord Italia per fare almeno la settimana bianca. Adesso la settimana bianca è un super lusso che non si può permettere quasi più nessuno. Il nostro è un paese che si sta impoverendo drammaticamente, e quindi la gita fuori porta, ma infatti io l'ho detto all'inizio, per me quello che non è accettabile di questa vicenda è che poi si è trasformato in una sorta di razzismo nei confronti, odio nei confronti dei napoletani, è una cosa folcloristica, perché la vera cosa che ha fatto il boom a livello internazionale sui mass media non è il disagio, sì c'è stato, ma come avete detto voi all'inizio, mica è il primo posto sulla faccia della terra dove abbiamo un problema di assalto dei turisti. La verità è che ci stava l'elemento folcloristico della TikToker napoletana Cialtruna, e ovviamente cioè, siamo andati tutti quanti a nozze, però non è neanche lei ne ha approfittato, ma non è stata neanche lei la responsabile, sì, di questa vicenda, che ieri è tornata perfettamente alla normalità, tranne questo qua che si vuole fare un po' di pubblicità.
Questo qua, senta Borrelli, ma digli, noi siamo la Napoli di Sofia Loren e De Crescenzo, non è un po' razzismo, lei che è napoletano, verso la Napoli di chi dice perché noi siamo la Napoli vera, quella verace, reale?
Ma perché la Napoli vera non è quella che va in un posto e butta la monnezza ovunque, no, che è stata descritta dai giornali, sì, perdonatemi, e perché noi dovremmo essere rappresentati in questo modo? Perché dovremmo, la Napoli vera è quello che arriva la gente con le cose, la pranzo a sacco e lascia tutta la monnezza sparsa su un territorio. Ma onestamente col cavolo che noi siamo rappresentati da questo, per questo ho fatto i nomi di napoletani illustri, perché altrimenti noi diventeremo la città che sarà ricordata per i TikToker, la regione che sarà ricordata per i TikToker. Io non ci sto onestamente. E qual è il razzismo? Io ho parlato semplicemente di grandi e illustri napoletani e campani che hanno fatto grande il nostro paese, e io rispetto tantissimo, l'ho detto fin dall'inizio, chiunque voglia farsi un giro. Per me non esiste l'idea che tu andare in un posto e spendere forza 100 euro, però hai il diritto di andare ovunque, sì, hai il dovere, sì, di rispettare, sì, quel territorio.
Sofia Loren forse il pranzo a sacco non lo portava, ecco, sì, però
ma è però scusatemi, Sofia Loren dove è nata? Scusatemi, guardate che Sofia Loren non è nata ricca, Sofia Loren è nata a Pozzuoli, ha fatto la fame.
Ma in sé portarsi il pranzo al sacco non c'è niente di male,
lasciare poi la monnezza,
dico non c'è niente di male, basta che poi
pulisca. Infatti il pranzo al sacco non è il problema è di
buttare la monnezza.
Sì, ma siccome ieri ho visto dei servizi in cui molti ironizzavano su quelli che si erano portati il pranzo al sacco o la mocca da casa, ma in sé non c'è niente di male, insomma dipende poi dal comportamento successivo, dal non sporcare.
Esattamente.
Ma è finita lì o ci sarà? Andranno da qualche altra parte?
Ovindoli, Borrelli, va Ovindoli.
Sono davvero curioso di sapere se andranno tutti quanti a Ovindoli, perché secondo me non ci sarà neanche il fenomeno, che non si è creato ieri, non si ricreerà. È stata una tempesta perfetta, ne ha avuto una grande visibilità questa TikToker, ma alla fine secondo me ritornerà tutta la normalità,
si sgonfierà. Ma infatti anche
fino alla prossima cliché su qualche napoletano che fa qualcosa di sbagliato, e qui saremo tutti accomunati a lui.
Grazie onorevole Borrelli.
Grazie,
ricordiamo, onorevole di Alleanza Verdi Sinistra, ricordiamo anche gran fustigatore di tutto quello che non va a Napoli, che lui documenta con la telecamera, anche come dire preso di mira spesso camorristi.
La vacanza in montagna è di per sé un po' classista,
sono pienissimi,
ma non a Rocca Rosa, in tutta Italia è molto, insomma, quelli che vanno con le tute firmate, precisini, che devono avere la tuta di un certo tipo. Io mi ricordo che la prima volta che andai a sciare avevi pantavento. Perché non
i pantavento? Cosa sono? Io che sono straniero, cos'è il pantavento?
Allora, il pantavento era una specie di pantalone isolante che si metteva sopra i pantaloni normali, perché chi non aveva i soldi per comprarsi la tuta da sci metteva, certo, il pantavento. Ma ti prendevano in giro perché avevi pantavento. Non è che mi devi prendere in giro se io ho il pantavento.
Classismo. No, ricordiamo, volevo dire anche
io lancerei un appello a tutti quelli che hanno usato i pantavento.
A quelli che criticano l'onorevole
tutti a Rocca Rosa con il pantavento domenica,
purtroppo non si usano più i pantavento. Ricordo che mia madre mi portò in un negozio e chiese proprio: ci sono dei pantavento per... e mi prendevano in giro sulle piste da sci perché avevo i pantavento.
Ricordo a coloro che criticano l'onorevole Borrelli
anche tutta fighetta.
L'onorevole Borrelli è anche sotto scorta per tutto quello che fa. Insomma,
chissà se l'onorevole ha mai usato i pantavento.
Non lo so, non è più con noi fortunatamente, e quindi non glielo chiediamo. Dai, è il momento di andare un attimo in pubblicità.
Li ho ancora da qualche parte, in qualche cassetto.
Tirali fuori, fai una bella foto, vai.
Nessuno, 100 Milan.
Oh my darling, Clementine. Dedicato a Mr. Spanaus.
Awesome.
presidente con i dazi e i controdazi.
Io inviterei Trump in Italia, gli darei in mano una delle macchine che vuole che compriamo e lo farei andare in giro nel centro storico, uno qualsiasi, dove se no ci passa una banda.
Esatto, quello che immaginavo io, perché le macchine americane in genere sono molto grandi, grandi, hanno queste cose della grandezza, tutto grande in America, la bibita ti arriva di mezzo litro, l'hamburger ti arriva... hamburger, giusto?
Hamburger grande.
Hamburger di 30 centimetri e le macchine grandi.
La cintura si allarga.
Che hanno le praterie, nei centri storici delle città italiane.
Ma si vedono adesso più pickup trucks adesso però, eh? C'è gente che compra i pickup trucks americani.
Ecco.
Complimenti.
Devo dire la verità, noi a Pienza di Manera ne facciamo tranquillamente a meno.
Bravi cittadini di Pienza, che ricordo per Manera puzzate. No, questo diciamo.
È l'odore di formaggio che per alcuni è gradevole, io avendo questa idiosincrasia, si dice, per il formaggio non riesco.
Guarda, qui leggevo, effettivamente la presidente messicana, anche lei ha annunciato dazi agli Stati Uniti. Ma cosa prende il Messico dagli Stati Uniti, scusa, giusto per curiosità?
Dagli Stati Uniti? No, allora, il problema è la...
Cioè, il Messico ha annunciato contro dazi.
Sì, però c'è la manifattura in Messico, oltre il confine, e ci sono i prodotti che girano, vanno, magari attraversano il confine 3-4 volte. C'è un'automobile, viene prodotto un pezzo, poi viene spostato negli Stati Uniti, poi un altro pezzo che torna in Messico. C'è una cosa che... commercio, ma un commercio molto alto, dovuto a queste supply, cioè queste filiere che hanno più fasi, e questo creerebbe un problema per...
Poi ci sono i tacos, no?
I tacos. Ci sono gli avocado,
sì,
sono gli avocado, le verdure, quelle vanno dal Messico
negli
Stati Uniti.
Cosa va? I tacos andranno dal Messico agli Stati Uniti.
Cosa va dagli Stati Uniti al Messico è la cosa che...
Ma ci sono tanti di questi prodotti semilavorati che vanno in Messico per poi tornare agli Stati Uniti.
Il paragone dal punto di vista della bilancia commerciale mi sembra che sia...
Molti tacos verranno esportati dal Messico.
Invece il Canada è grintoso, senti qua, il Canada ha messo i dazi su elettrodomestici, profumi, liquori e molti altri prodotti.
E hanno invitato ad andare in vacanza poi in Florida anche, no?
Esatto.
Buona fortuna, fa un po' freddo in Canada, dove devi andare?
Vabbè.
Il Golfo d'America.
Esatto.
Ma poi perché i messicani, voi siete stati in Messico?
Sì.
Che quando sei a cena arrivano sempre quelli col sombrero a fare le... Ma perché?
Perché... per darti un po' di local color, cultura.
Io sono lì che sto cenando con il normale, cioè arrivano questi in quattro col sombrero con la tromba, ma io voglio cenare in santa pace.
Scusa, ma perché oggi hai deciso di fare il razzista verso i cittadini di Pienza, i messicani, poi chi devi sistemare ancora?
Poi la tromba è uno strumento invadente, un conto se vai col mandolino che ancora. Ma la tromba mentre suoni,
va bene se lo fanno gli italiani,
mentre ceni è pesante come strumento, lì nell'orecchio la tromba.
Vabbè. È così, è Leonardo Manera.
Provate voi a cenare con una tromba nell'orecchio.
No, io vorrei sapere cosa dobbiamo fare. Lo dico agli ascoltatori, lancerei un grande sondaggio al 349-238-6666 nei confronti di un americano, Andrew Spannaus, che mette la mano sul cuore, gli mettiamo dietro la bandiera americana.
Per fortuna.
Cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo considerarlo? Un prodotto in questo momento un po' fastidioso perché odia l'Europa, che mette i dazi
ovunque? Ieri ho mangiato formaggio, quindi...
Ce l'ha secondo il suo presidente anche con tutte le categorie assunte, tipo quelli che hanno l'epilessia, qualche disabilità fisica, sono ciechi.
Questa è una cosa che sta facendo Trump veramente.
È una cosa grave.
No, sta facendo una cosa gravissima veramente, che non riguarda solo disabili, ma in generale sta cercando di far fuori una grande fetta degli impiegati pubblici.
Sì.
E hanno mandato una lettera dicendo andate a casa, vi pagheremo fino a settembre. No? Andate a casa. Lui vuole snellire, però questa cosa ha delle conseguenze molto forti. Ti do un esempio. Il giorno prima dell'incidente a Washington, di cui dobbiamo parlare, hanno mandato questa lettera a tutti gli impiegati statali, compresi ai controllori di volo. dicendo dimettetevi, prendete i soldi, andate via. Okay. Compresi i controlli di volo che invece sono in sottonumero. No? Questo, se uno ti dice devi andartene dal tuo lavoro, forse crea un po' di tensione. Non è la cosa migliore da fare con i controllori di volo, dai.
Sì. C'è stata questa coincidenza tragica proprio.
Sì.
Vabbè, comunque. Noi invece tra un attimo andremo in Ucraina. Andremo in Ucraina dove c'è un fotoreporter che spesso sentiamo, Nicolò Celesti, che tra l'altro ci racconterà di avere visto letteralmente la morte in faccia qualche giorno fa, perché era su una macchina e un drone che ha identificato questa macchina su cui viaggiava ha colpito questa macchina. Lo ha testimoniato tutto oggi anche con delle foto sulla Verità, insomma, racconta che per 20 centimetri ha avuto la vita salva. Ne parliamo tra un attimo, anche perché il tema Ucraina è un tema sull'agenda di Trump tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Minuti, io andrei direttamente a Pokrovsk, che è una città ucraina, però proprio sul fronte, nella zona del Donetsk, dove i russi stanno proprio stringendo d'assedio la città, perché Nicolò Celesti, che è un fotoreporter di guerra, è lì. Nicolò, buongiorno e benvenuto, ben ritrovato.
Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti.
Perché oggi racconti proprio, tra l'altro, in un reportage sulla Verità, se volete leggerlo, quando qualche giorno fa per 20 centimetri, perché questo succede quando si sta al fronte, c'è stata la differenza tra la vita e la morte, no? Questo è il dato di fatto.
Sì, sono fortunato perché ancora una volta riesco a raccontarla. Questa non è la prima volta che purtroppo mi capita in questo conflitto. E te la spiego velocemente. L'altro giorno eravamo a Pokrovsk, nel centro della città, stavamo seguendo un gruppo di soccorritori, sono poliziotti che hanno formato delle squadre e evacuano i civili dalla città e dai villaggi intorno alla città, perché in questo momento i russi stanno cominciando a spingere parecchio in quella direzione. Insomma, ci sono bombardamenti, appunto questi famosi droni FPV che vengono lanciati sulle macchine, sulla popolazione. E quindi stavo seguendo le operazioni di evacuazione, abbiamo lavorato con loro vari giorni. E purtroppo la sera, tornando dall'ultimo servizio, quindi eravamo quasi in una zona salva, quasi in una zona più calma, e invece come spesso succede nel momento più tranquillo, abbiamo avuto l'impatto di un drone FPV nel retro della nostra macchina.
Cioè, vuol dire proprio i droni che vengono scagliati su, in questo caso, sul veicolo su cui viaggiavate. E esplodono.
Esattamente, sì. In questo momento ci sono varie tipologie di droni, ma comunque sia il rischio è sempre molto alto. E io parlo di 20 centimetri nel mio articolo, perché esattamente 20 centimetri sono quelli che hanno fatto la differenza, insomma, tra la vita e la morte. Se il drone fosse entrato dal finestrino del portabagagliaio, non saremmo qua a raccontarla. Sono cose che stanno succedendo sempre più spesso. su tutti i fronti. Io avevo avuto un'esperienza analoga anche con Sabato Angeri qualche mese fa sul fronte di Volchansk. Insomma, sta cambiando molto la guerra, sta cambiando di settimana in settimana, e in questo momento ci rendiamo conto tutti, anche noi che appunto che lavoriamo qui in prima linea, che dobbiamo prendere molte più precauzioni e sempre stare al passo con i tempi e con la tecnologia.
Ma sì, ci sono perfino i droni che lanciano i russi con il filo, cioè hanno un filo lungo chilometri e chilometri, no? Per non essere individuati elettronicamente.
Esatto, c'è un'indagine in corso proprio della polizia di Pokrovsk su questo evento, quindi ancora non ho tutte le risposte, però pensiamo e crediamo che fosse proprio un drone a fibra ottica. Questi droni, scusate ma qui siamo in una zona di fronte, questi droni sono comparsi la prima volta nel Kursk, sono stati lanciati dai russi, e gli ucraini sono andati dietro. Ovviamente la tecnologia, quando viene scoperta da una parte o dall'altra, viene poi copiata, quindi in questo momento li usano anche gli ucraini, ma i russi ne hanno una quantità enorme, soprattutto perché la maggior parte della fibra viene dalla Cina, quindi i russi hanno la possibilità di approvvigionarsi molto più facilmente.
Tutto questo è quello che succede al fronte. La geopolitica internazionale parla di un'America che secondo il presidente Zelensky vorrebbe mettersi a sedere con la Russia, escludendo l'Ucraina. Questo è quello che dice ovviamente l'Ucraina indignata, cioè a dire Trump forse ha un filo diretto con Putin, ma vogliamo essere anche noi al tavolo delle trattative. C'è anche questa frase di un alto rappresentante americano che dice anche se in periodo di guerra dovrebbero votare. Ricordiamo che bisognava votare in Ucraina e ovviamente sono state sospese le elezioni, però l'America chiede le elezioni. Non lo so, Nicolò, in queste condizioni, col 20% di territorio occupato, comunque in guerra, se è possibile fare delle elezioni.
Credo che sia un'opzione abbastanza inverosimile nel momento. C'è una grande confusione nel paese e ovviamente ci sono delle spaccature. Insomma, dopo 3 anni di guerra i civili sono stanchi, i soldati sono stanchi e i punti di vista non sono certamente gli stessi, quindi è chiaro che delle elezioni sarebbero comode per poter prendere una decisione che vada bene a tutti, ma non la vedo verosimile. Per quanto riguarda i colloqui di pace tra Trump e Putin, queste sono notizie che stanno arrivando. Insomma, la settimana scorsa si parlava invece di colloqui di pace tra Trump, Putin e Zelensky. Insomma, tutte le settimane cambiano versione, quindi è molto molto difficile, perché sembrano più proclami che cose reali, insomma, che cose studiate per veramente nella geopolitica. Quindi dobbiamo capire se questo incontro ci sarà sul serio.
Sì. Ma nella percezione, diciamo, che si può avere, Zelensky e il governo Zelensky hanno ancora sostegno del popolo ucraino oppure tende a calare, diciamo?
No, il gradimento di Zelensky è calato totalmente, però dobbiamo ricordare che qui c'è la guerra, c'è la legge marziale, quindi insomma non è facile buttare giù Zelensky semplicemente per via del consenso. È chiaro che alla lunga dovremo vedere fra qualche mese che cosa succederà. Scusate,
forse ci vogliono le elezioni allora.
No, sì, Nicolò, se sei in una situazione di difficoltà.
Ora stanno arrivando un po' di bombe qui intorno, quindi forse vi devo lasciare. No, perché non devo riscendere giù nel nostro
Nicolò,
rifugio.
Non c'è problema, mettiti in sicurezza, ci mancherebbe. No, grazie a Nicolò Celesti, perché insomma la priorità, abbiamo sentito anche in sottofondo, forse avete sentito proprio delle esplosioni, e quindi è bene che si metta in sicurezza. Grazie Nicolò Celesti, ci risentiamo e mi raccomando. C'è tutto l'altro tema che sui giornali è stato affrontato nei giorni scorsi, e cioè l'abbandono di fatto di tutti i soldati nordcoreani che erano arrivati in Russia per combattere e che ora non ci sono più. C'è da dire da questo anche qui che bisogna sempre vedere le doppie verità, cioè il Cremlino non solo non ha mai confermato, ha sempre smentito e in maniera sdegnata la presenza di soldati nordcoreani, dicendo che sono in realtà dei soldati presi dalle repubbliche asiatiche, per questo hanno dei tratti somatici asiatici.
Intanto sembra che sia stato Kim Jong-un a proporre di mandare i suoi soldati lì, e tra l'altro sono stati considerati molto efficaci. Cioè, spesso morivano, però le loro tattiche erano tattiche shock e non andavano avanti, perdevano dei uomini e non è che tornavano indietro, continuavano, e quindi gli ucraini dicevano erano un po', insomma, sorprendenti,
andavano all'assalto
e alla fine ottenevano il risultato, però molti sono morti e molti pare che fossero truppe scelte, quindi si vede che non vogliono perderli tutti.
Ma anche perché con la guerra tecnologica adesso, io non è che sono esperto di guerra, ma andare all'assalto con i droni sopra non è come guerra, dire, in questa guerra così tecnologica rischi di avere tantissime perdite.
Però scusa, all'inizio si è detto che questa era una guerra tipo 900.
Sì, cioè, però poi appunto c'è il drone che ti arriva dall'alto, come ci racconta Nicolò Celesti, sei in macchina che viaggi e ti arriva un drone.
Proprio per questo serve, purtroppo quello che stiamo vedendo è per guadagnare territorio devi avere un'onda di persone, cioè devi avere tante persone, perché se mandi poche persone allora vengono prese e quindi loro fanno l'assalto all'onda, e quelli che passano, è un po' come le trincee, insomma.
In ogni caso, insomma, abbiamo sentito adesso ovviamente dalla redazione, vediamo e speriamo, purtroppo Nicolò Celesti ci parla da una zona di guerra e quindi è chiaro che lì a Pokrovsk è proprio sul fronte, per cui il rischio che arrivino dei bombardamenti è concreto, come abbiamo sentito in onda. Allora, adesso noi dobbiamo andare alla fine della prima ora. Tu, Leonardo, sei pronto? Domani vai ad Asiago, ricordiamo.
Poi sabato sono Ostellato.
E lì, vabbè, non c'è problema.
Domenica
di
sono a Monte Lupone.
Organizzate i pullman per Leonardo Manera.
Esatto, organizzate i pullman. Vabbè, dopo Asiago il formaggio, per il resto sei tranquillo nelle altre due località. Molto bene, dai, è tempo di giornale radio e poi torniamo qui.
Oseresti dire, Miss Rossella O'Hara, che la terra non conta nulla per te? Ma la terra è la sola cosa per cui valga la pena di lavorare, la sola cosa che duri.
Trai la tua forza da questa terra.
La terra è la sola cosa che conti, la sola cosa che duri.
La domenica mattina andiamo tutti a zappare con Madre Terra, cronache dall'agricoltura, per scoprire in che modo l'agricoltura affronta la transizione verso il futuro. Perché le sfide sono tante e la zappa non basta. Servono i droni, il tablet, la genetica. In una parola, serve l'innovazione. Il cielo è sempre lo stesso, ma il clima è cambiato. In gioco ci sono redditività, sostenibilità sociale e ambientale. Ascolteremo agricoltori, scienziati ed esperti. Perché l'agricoltura è di tutti. Sono Rosanna Magnano e vi aspetto su Radio 24 tutte le domeniche alle 10.45.
Nessuno, 100 Milan.
Una trasmissione radiofonica condotta e organizzata in maniera faziosissima, senza alcun contraddittorio.
Sì.
Parlo di Alessandro Milan, questo gran furbo.
Sì.
Un programma misteriosamente in onda da anni sulle frequenze di Radio 24.
Gettare
pantavento, jeans e sci che erano alti come una persona. Eravamo in tanti, sai Leonardo, eravamo in tanti.
Musica triste sei tu dentro di me.
Manera, io li avevo in pantavento, però erano Kiwi.
Una volta tutti andavamo col pantavento, non avevamo i soldi come adesso, tutti pieni di soldi, firmati, capito? Tassi.
Sei attento
tassi
che
e basta.
Ti sbrana il polpaccio il
caro
cane
mio.
C'è chi in guerra e chi al cane.
Sei seguito da un cane.
Buongiorno Radio 24, Giuseppe da Palermo. Guardate che quando Trump parla di volere proteggere la vendita delle auto americane, lo fa anche e soprattutto per i propri connazionali, perché ormai tanti americani acquistano auto europee e giapponesi per convincere gli statunitensi ad acquistare le loro stesse auto.
Vabbè,
che poi non sono così poi grandi come prima.
Adesso ne parliamo. Però torniamo ai pantavento, che hanno avuto un successo clamoroso. Mi hanno scritto anche amici, amiche, dicendo già anch'io, anche Letizia Puccioni di 105 ci fa
certo,
notare.
Certo, i pantavento erano un simbolo di una generazione che voleva, diciamo, avere le stesse possibilità degli altri, andando a sciare nei posti dei ricchi, ma senza avere le disponibilità economiche dei ricchi.
Coi pantavento.
La generazione dei pantavento.
Generazione pantavento.
Senti che ci chiama Walter da Torino, credo su questo tema. Walter?
Sì, pronto?
Vai, Walter.
Senti, volevo solo dire a Manera che in quegli anni, intorno agli anni 80, 75-80, faceva molto figo andare con i jeans, il pantavento, chiaramente come diceva quella ragazza prima della Kiwi era al top, ma non era da sfigati, anzi, erano sfigati quelli che non ce l'avevano.
Non è vero,
è un finto proletario.
È un finto proletario.
No, quelli che potevano comprare la tuta avevano la tuta vera da sci. Siccome però, perché il discorso era: ma non sappiamo ancora se poi andrei avanti a sciare o no, diceva mia
madre. Questo è vero, molti dicono: ma sì, non te lo compro.
Andiamo, intanto prendiamo i pantavento. Allora mi ricordo che eravamo andati nel negozio del signor Carparelli,
sì,
lì a Sarò. E mia madre chiese proprio: ci sono dei pantavento per mio figlio che sta vuol cominciare a sciare, ma non sappiamo ancora se andrà avanti o no.
Comunque, dice un ascoltatore, è tutto l'abbigliamento era improbabile. Un mio amico era al Monte Amiata con la cerata della barca a vela. Cioè, c'era chi evidentemente non sciava continuamente, quindi si attrezzava con abbigliamenti di fortuna.
Sciava con i jeans,
abbiamo scoperto, grazie a Walter, che in realtà Manera è un borghese che si fingeva proletario. Esatto. No, le macchine, allora non voglio ridire, ma lo diciamo che c'è un podcast intitolato
That's America.
Ecco, c'è anche una puntata sulle macchine, l'abbiamo fatta mesi fa, andate a ritrovarla. Però è vero, tu anche in quel podcast hai detto, senti un po' qua Leonardo, che se tu vai nel distretto di Detroit dove si producono tante macchine, ma è vero che c'è ancora questa usanza secondo alcuni di bucare le gomme quando si vedono macchine non americane?
Allora, vedi molto, adesso sono passati un po' di anni da quando è successo a mia zia che lavorava nel mondo dell'auto come consulente
e
una volta aveva una macchina giapponese, una Honda, e le hanno tagliato le gomme, cioè lei è andata a fare la consulente alla General Motors nel parcheggio,
allora,
e hanno tagliato le gomme.
E General Motors.
Honda, no? Perché in quella zona lì veramente io mi ricordo, ma questo 20 anni fa, mi ricordo andando una volta a Detroit, proprio ho fatto il conteggio in città e ho visto 90% delle macchine erano americane lì in quella zona. Poi vai un po' fuori, cioè ci sono tantissime macchine straniere, soprattutto le giapponesi hanno iniziato negli anni 80, come diceva l'ascoltatore, però già da tempo, molto tempo,
sì,
questa cosa qua ormai è misto, molto misto negli Stati Uniti, però in certe zone conta ancora avere la macchina americana.
Vabbè, ma è chiaro che poi l'ascoltatore dice Trump lo fa per difendere il lavoro negli Stati Uniti, è ovvio, questo è
lui dice per farci comprare le auto americane,
se no per quale motivo metterebbe i dazi per spingere l'economia interna americana?
Ma non vi piacciono le macchine americane, scusa? Non avete una Ford? No.
Io ho avuto una Ford Taunus gialla col tettino nero,
ecco,
proprio la più bella, insomma.
Lui per esempio è
Mio padre andava a comprare le auto più economiche in una concessionaria, c'è qualche usato ancora buono.
Mio padre invece sempre le tedesche, perché i tedeschi sono affidabili.
Ma costavano un carro tedesche. Io andavo
ma prendeva le Opel.
Io andavo con i Pantavento sulla Ford Taunus gialla.
Comprate una Mustang, dai, una macchina, una muscle car.
Ma è vero.
Sapete
che non sono
una
più
muscle car?
No, cos'è?
Non abbiamo spiegato, la muscle car, la macchina forte con motore, quelli degli anni 70, 80, c'è cioè una macchina quelli
quella che piace la maniera, che poi va in giro per le strade e fa
sportive, soprattutto sulla linea dritta, la curva un po' meno, un po' sportive con un motore enorme, sì, da 5-7 litri, cose di questo tipo, fanno
giro,
un sacco di rumore, muscle, quindi la macchina muscolo che fa vedere che
io lo metterei
forte
in carcere, uno che fa così, per lui invece.
Io avevo truccato la marmitta del mio motorino.
Io ti avrei rincorso con
c'era il mio vicino di casa, io ho abitato per un periodo in collina, e avevo il vicino di casa un signore anziano che, quando passavo con quel motorino molto rumoroso, prendeva la carabina d'aria compressa e sparava dei colpi.
Peccato che ti abbia mancato al polpaccio, non
il dottore Emanuele II,
ma ti sparava proprio
con la carabina d'aria compressa, sparava dentro,
capito, a Salò tirava fuori la carabina dall'armadio del nonno, dello zio.
Mi ricordo,
gli dava
appunto,
fastidio il rumore
III,
che gli dava fastidio inspiegabilmente il rumore della mia marmitta,
inspiegabilmente. Io, guarda, idealmente l'ho armata io quella mano di quel tuo vicino. Idealmente l'ho armata io. Va bene. Adesso, allora, c'è chi ci scrive: io ho una mitica Chevrolet Matiz. Stefano.
Non è una muscle car, Chevrolet Matiz, cioè, è una tascabile. Ecco.
Stefano da Genova. Vabbè. Ma sono, è vero che sono così grandi, non più così grandi come dice l'ascoltatore, o ci sono, è un luogo comune?
Ci sono
no?
Delle macchine utilitarie piccoline in America, però in generale quando vai lì e vedi la Mercedes S, uh-huh, e dici, beh, è un po' piccolina, cioè davvero l'occhio cambia, perché ci sono questi SUV che sono enormi. Negli Stati Uniti proprio, le vedi dappertutto. Quindi la macchina europea, che qui ti sembra grande, lì sembra piccola. Mia zia, un'altra zia, sì, Judy, grande zia Judy, una volta diceva, vieni lì dietro, andiamo insieme, io sono nella macchinetta quella europea, la piccola wagon europea, era una Passat station. I'm in the little European wagon, ha detto così, la piccola station wagon europea.
Perché sono più alte soprattutto.
Più alte, più lunghe.
Va bene.
E c'è lo spazio per la bibita e il caffè grande.
Ah, che deve essere di mezzo litro almeno.
Scusa, la macchina deve essere forte per portarti in giro, il Big Gulp.
Mamma mia, ragazzi, mi ha fatto una puntata anche su Big Gulp. Sai quanto è grande? Sai alcune bibite quanto sono?
Possono essere un litro e mezzo.
Un litro e mezzo? Se io li copro in una bottiglia d'acqua da un litro e mezzo. Mi dia una bibita, quanto? A Big Gulp.
A Big Gulp, lo porta nel mio Ford Bronco. Esatto, bravo.
Guarda,
bravo
la faccia,
Marco.
Di Manera. Guarda la faccia di Manera. Una bibita da un litro e mezzo. Ma cosa ti succede?
Ma
cosa
tipo
ti
anche
succede?
Bibite gassate,
certo,
no?
Sì, sì, ma soprattutto bibite gassate, sì,
zuccheratissime e gassate,
sì. Anche per, e anche per digerire l'hamburger da un chilo, quindi.
Andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Baby bet, ayy, couple X, ayy, couple panties on you. Just tell him I ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul. Just tell him that the break is over.
Manera, chi sapeva sciare, sciava con i jeans, il piumino e al limite le ghette.
jeans, giusto?
Buongiorno, ma i miei pantavento erano fatti a salopette, bellissimi.
La Mustang è, viene chiamata dagli americani la Ferrari Walmart.
Adesso non offendiamo la Ferrari.
Io vi consiglio la Subaru, altro che americani, i giapponesi.
C'era avuta io la Subaru.
Subaru. Comunque, Subaru, no, si sì, dice.
Senti, senti, senti. Basta adesso,
Subaru.
Eh?
Subaru.
Honda.
Ho avuto una Subaru Forester GPL.
Sì.
Non sono mai riuscito a fidanzarmi quando avevo quell'auto.
Ecco, però adesso torniamo un passo indietro, Leonardo. Qui adesso dobbiamo sciogliere questo nodo. Perché sì, anche la nostra Elisabetta Fusconi, che di Radical Chic come se ne intende, ci ha detto che jeans e pantavento erano il Radical Chic, mentre la tuta era il popolo. Quindi,
sempre lo stesso
attenzione,
discorso. Se visto, tu avevi
quindi,
jeans
attenzione,
e pantavento, però
pantavento di un certo tipo,
di un certo,
certo
tipo,
marca,
uniti a uno stile di vita, eccetera, eccetera, che faceva capire che eri ricco, allora diventando radical chic. Se sì, invece i pantavento erano associati a tutto il resto, che erano da povero, erano da sfigato.
E c'è anche un altro tema. In realtà, un altro tema è questo: jeans e ghetto. Questo era il vero abbinamento radical chic,
io
perché vuol dire
davvero
che sapevi sciare, perché coi jeans non cadi mai.
Io sono andato una volta con i jeans e sono venuto via tutto bagnato completamente.
Certo, prima devi saper sciare, devi saper sciare, perché non cadi mai. Se cadi coi jeans è un dramma, cioè nel senso, ti ritrovi, diciamolo, col culo bagnato per tutto
il
giorno.
Tutto sì, quanto.
Vabbè. Però vabbè, il ginocchio va bene. E le ghette. Ecco, io non ho questo ricordo comunque di questi tipi di abbigliamento, mentre la tuta faceva popolo.
Dipende.
Così parlò Elisabetta Fusconi.
Dipende che tuta, insomma.
Popolo svizzero.
Popolo, sì. Esiste il popolo in Svizzera. Esiste il popolo in Svizzera. Esiste la differenza di classe in Svizzera. Questo è un tema che potremmo affrontare un giorno.
La socialista.
Vabbè. Comunque, signori, dai, è il momento di sentire qualche ascoltatore. La seconda ora così, la apriamo agli ascoltatori. 800 24 00 24, questo è il numero magico per intervenire. Voi ci chiamate, potete parlare di America, potete parlare di dazi, potete parlare del formaggio non preferito da Leonardo Manera.
Anche di pantavento.
Anche di pantavento, potete anche parlare di pantavento. Sapete che noi qua apriamo e potete telefonare su tutto. C'è Alessandro che ci chiama dalla provincia di Treviso. Buongiorno.
Buongiorno. Sì, appunto, come avevo accennato alla vostra collega, in quegli anni là.
La nostra, chi è che ha risposto? Rosa? Oggi ha risposto. Chi è che c'era?
Ah, non so, non le ho chiesto il nome.
C'è Giuseppe al centralino.
C'è Giuseppe al centralino.
Il filtro ulteriore di Miriam. Ci sono parecchi filtri prima di riuscire a parlare.
Sicuramente ho parlato con una donna gentile, con una bella voce gentile.
Allora non era Miriam, se era gentile.
Sarà stata Piniola. Va bene, prego Alessandro, dai adesso.
No, volevo appunto confermare quello che avevo già detto, ovvero che in quegli anni chi sapeva sciare bene e voleva fare il figo, sì, aveva i jeans, chiaramente con una calzamaglia sotto, e poi metteva le ghette, che erano quelle proprio le ghette classiche di plastica, con una cerniera, quelle che andavano di moda, cioè la ghetta classica come si usava anche nell'esercito, la ghetta che ti copre, sì, dal ginocchio, da sotto il ginocchio, e va sullo scarpone, quindi aveva una cerniera. Okay. Quelle più in voga all'epoca erano quelle dell'Invicta, se si può fare un nome, perché
sì,
era
sì,
il non
in radio non quindi, si fa pubblicità, ma se è l'Invicta è l'Invicta.
Adesso beh, quelle erano proprio il non plus ultra della Milano di quegli anni, parliamo di metà anni 70.
Allora arriva un messaggio di Pino: ghette e zainetto Invicta. Vedi che quindi anche lo zainetto più che le ghette.
Ovvio, perché a quell'epoca grosso maglione sotto, ma che way, ghette e via, e si sciava così.
Il nostro un altro messaggio, Elisabetta Fusconi ha ragione. Mi fa un po' male leggerlo così. Elisabetta Fusconi ha ragione.
Troppo generalista.
Su questo tema, però per tutto, per la correttezza devo leggerlo. Va bene, Alessandro della provincia di Treviso, insomma, ci sta confermando che Leonardo Manera era un borghese in realtà.
Finto proletario.
Tua mamma, in realtà, vedi che tua mamma facendoti credere di essere uno del popolo, non si sa se sciamo, eccetera, in realtà ti ha infilato diretto nella categoria borghesia.
È importante crederci, però.
E tu invece per tanti anni li hai portato ancora pensando.
Non andavo con le ghette, andavo appunto con i pantavento, li ricordo ancora, azzurri tipo salopette, perché non dice, ma vediamo se poi andrà avanti a sciare.
Vabbè, c'è Franco dalla provincia di Bari, sentiamo un po'. Franco.
Ciao belli, da molto tempo non ci sentiamo.
Oh, il nostro mitico Franco da Toritto.
Sto portando gli alberi delle olive, che bello, bellissimo ascoltarvi. Sentite, voi state facendo propaganda per la Ford.
Attenzione, Franco, aspetta, è stupendo perché propaganda. Andrew in questo momento è concentratissimo perché sulla lingua italiana ancora sta cercando di capire se capirà tutte le parole di Franco da Torit che sta potando gli olivi. Capito?
Tanti olivi.
Allora, io la prima macchina che ho avuto a 18 anni, il 1970, si diventava maggiorenni a 18 anni e comprai una Renault. Sapete perché è la migliore macchina che ho posseduto io?
No.
Perché?
Provate a indovinare.
Aia, i sedili?
No, no, lo stemma della Renault, guardate, è favoloso, mi ricorda i bei tempi.
Va bene, ho capito, a forma di rombo, va bene, va bene, va bene. Franco da
quello
Toritto,
della FCA.
Franco da Toritto.
Direi che è un pensiero fisso in testa, signor Franco,
mentre
questo chiodo fisso.
Mentre pota gli ulivi.
Una domanda, ma poi è rimasto sempre, diciamo, per gratificare allo stemma della Renault o ha concretizzato anche in modo diverso?
Mi piace lo stemma della Renault.
Va bene, Franco.
Buone parole, buon intenditore.
Ecco, siamo a febbraio, in questo momento la terra che cosa ci regala?
No, fra un'oretta mi metto a raccogliere le rape. Le cime di rape, li mangio con le strascinette, i ricchette, l'olio crudo. Madonna, mi faccio certe mangiate questi giorni.
Franco, grandissimo. Adesso facciamo ripetere le ultime. Com'è che si chiamano?
Strasnet.
No. I ricchetted, le orecchiette.
Ricked.
Con i chumdrap, le cime di rap.
Cime di rap, conosco. Chumdrap.
Va bene, grazie Franco. Un applauso e un abbraccio. Va bene.
Applaudiamo noi.
Il simbolo della Renault. Vabbè, andiamo a Prato da Giuseppe.
Prato.
Buongiorno Giuseppe.
Buongiorno.
Sì.
Allora, io avevo sentito il vostro dialogo sull'imposizione dei dazi americani. Io sono rientrato ieri da Puerto Vallarta, che si trova in Messico, nello stato di Jalisco.
Ottimo. E ci dica come
si va in vacanza dagli Stati Uniti.
No, dove tanti statunitensi e tanti canadesi, con i quali ci siamo confrontati, diciamo, a cena, su ciò che stesse avvenendo. E cosa emerge? Emerge che gli americani e gli statunitensi sono attentisti sulla evoluzione di questa decisione. Da parte canadese, gente che io conoscevo, che erano filo Trump, hanno cambiato posizione immediatamente, proponendo, come stanno facendo, una controdazi. Bene, ma quelli che sono più, cioè quindi i canadesi forse hanno una forza, loro dicono che l'energia sarà fondamentale per gli Stati Uniti, Trump dice che trivellerà per averli, ma ci vorrà del tempo, quindi è facile che con il Canada arriverà a una transazione a breve. Con i messicani invece la questione è un po' più complessa. I poveri messicani, perché diciamo, anche se Puerto Vallarta è molto ricca per la presenza di canadesi e statunitensi, dall'altro lato stanno pensando, la gente, diciamo che pensano di rifarsi sui cittadini americani, questo ancora è brutto come situazione.
Sì.
Il tassista diceva, Dice: quando arriva un americano gli faccio un fippio alto, quando arriva un canadese lo tratto come un messicano. E che sta diventando una questione,
cioè, mentre,
diciamo,
da una parte,
tra i popoli,
sì, mentre da una parte se la prendono con le merci, il rischio è che in Messico se la prendano, identifichino più con i cittadini. Questo ci sta dicendo, ci sta dicendo
sono tanti servizi. Sì, sono tanti, sì, servizi, sì, servizi che vengono dati. Perché, perché ad esempio io chiedo a molti americani: perché venite a Puerto Vallarta?
Sì.
Bene, accanto alla convenienza economica rispetto a Miami, sì, bene, rispetto alla Florida, c'è un altro tema: il caldo. Nel periodo di dicembre, gennaio, febbraio, che è pieno di americani, in Florida non è che il tempo sia così florido.
Sì, mentre
anche se settimana scorsa ha nevicato in Florida, lo sapete, ecco, questo succede raramente. Però la grande questione sui dazi è che ne parliamo dopo.
Anche perché è arrivato Mauro Meazza, che entrando in studio però ha picchiato la spalla contro un palo, non lo so, palo, ha detto palo, oh! Lui è interista, questa te la spiego.
Ho capito.
C'è Deborah Rosciani pronta con la borsa, le borse che stanno andando
sono
a meraviglia. E va bene,
spiace per quelli che sono rimasti col cerino in mano, ma
cominciate a comprare il parmesan, andrà tutto meglio,
lo scopriamo tra poco. Vai Deborah.
1 nessuno 100 Milan.
Grande Franco, io sto qui sul raccordo anulare, ho davanti una Renault e c'ha ragione Franco, grande Franco.
Certo, gli ammeria tutti i tripponi in quintale e mezzo. Bibite gassate, tutte quelle schifo, hamburger. E certo, ci vuole una macchina grande, no? Per forza, sulle nostre neanche c'entrano. Neanche con quella trippa neanche riuscirebbero a girare il volante.
Vabbè, ma che atteggiamento, un po' trippa, panzoni.
Big is better.
Però un po' è vero, eh. Cioè, un po' è vero, l'americano medio con l'alimentazione, se non si contiene, negli anni poi diventa un po' un panzone.
Certo,
una panzona.
Questo fenomeno, però adesso abbiamo Robert F. Kennedy Jr., non ancora confermato come ministro della sanità.
Non è ancora confermato,
ha fatto le audizioni. E lui vuole make America healthy again. Togliere un po' di sostanze chimiche dal nostro cibo. Insomma, costringerci a mangiare meglio.
Quindi meno hamburger?
Che insomma, in America non è facile, perché siamo il paese della libertà. Quindi dirci cosa dobbiamo mangiare.
Meno hamburger?
Meno hamburger, soprattutto.
Non si toccano.
Vabbè, un hamburger si fa, la questione sono le salse,
le bibite.
Adesso
noi ridiamo.
Il cibo preparato, il cibo processato. Il problema è che il cibo lo chiamano hyper processed food, i cibi processati, surgelati, ma si mangia tantissime di queste cose che sono piene di sale, di zucchero e di sostanze chimiche.
Sì.
Ma mangiatele anche voi che fanno bene. Se volete diventare potenti e forti come gli americani, avere una grande macchina, mangiate i nostri
cibi. Fanno bene all'economia americana.
Se volete convincere Trump a non mettere i dazi, comprate, mangiate queste cose.
No, è che le bibite poi sono il grave.
Hanno tanto, perché sono fatte di questo high fructose corn syrup, di questo sciroppo di mais, insomma, che non fa molto bene al corpo.
Meno hamburger e più grilli, ci scrive un ascoltatore. Non è che adesso l'alternativa,
non grilli.
No, non è che l'alternativa all'hamburger meno carne è il grillo, che onestamente no, c'è anche tante altre cose.
Poi per digerire il grillo bevi un litro e mezzo di...
Esatto, un super gulp. Ma quali sono le
secondo
bibite?
Secondo me quando
che
bevi quelle bibite così cassate il grillo ti risalta fuori. Fai un rutto così scappa. Forte che il grillo risalta fuori dalla pancia.
Aiuta la digestione il grillo.
Allora, non adesso ci dici le bibite, non andremo agli ascoltatori, ascoltatrici, ma spiegate, non ho capito il simbolo della Renault, non andremo nei dettagli. Andate a vedere il simbolo della Renault e se vi sentite affini a Franco da Torito usate la fantasia, bene, se no... Ciao, Massimiliano da Milano, buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno, allora sono felice di essere in contatto con voi, dottor Manera e dottor Milan. Sono milanista, tanto per dirne una.
Milanista.
E penso che questo faccia piacere.
La cosa bella.
Grazie. Allora, volevo soltanto raccontare un episodio della mia vita da autista. Io ho avuto diverse macchine. La mia prima 18 anni, quasi 19, me la sono comprata così. Perché volevo avere una macchina, ho preso una Panda, una bella Panda 30 degli anni 80.
Pandino.
Esatto, un bel pandino, no? Che aveva un solo vizio, si metteva in moto da sola.
Beh.
E la cosa bella è stata...
anche senza chiave?
Anche senza chiave, esattamente. Una mattina smonto a dove lavoravo all'epoca e me la sono trovata praticamente sul marciapiede. Me la sono presa, uscendo dal bar dove ero andato a fare colazione, me la sono presa con il camion dell'immondizia che c'era lì con l'equipaggio della vecchia AMSA. E vabbè, da lì poi me la son
cosa vuol dire? Scusa, si accendeva? Cioè,
era
accendeva
come Supercar, ti ricordi il telefilm degli anni 80? Supercar?
Ma magari fosse stata la Supercar. Quando c'è stata la nevicata dell'85, quella mega nevicata micidiale, ho preso con la vanga in mano, sono andato a pulire il parcheggio dove era parcheggiato. Mi metto la vanga sulla spalla, vado a pulire il posto dove era la macchina di mio padre e sento un tassista dell'epoca che mi fa: poi, ma con la macchina io la vado sola. No, mi giro ed era il mio pandino che andava.
Quella macchina va da sola. Vabbè, questa è la prima esperienza con una macchina. No, vabbè, Massimiliano, grazie, ma non lo so, la Panda posseduta aveva. Allora, scusate, adesso abbiamo scatenato quelli contro le bibite. Andate ad ascoltare una puntata specifica, l'abbiamo fatta anche sulle bibite, pensa Leonardo, sulle bibite, Super Gulp.
Comunque la cosa che mi stupisce degli americani rispetto alle bibite è che io, per esempio, che ho 57 ancora per poco anni, sento molto lo zucchero che c'è dentro queste bibite rispetto a quando ne avevo 20 e mi colpisce il fatto che invece per gli americani sia normale a tutta l'età imbottirsi di quegli zuccheri.
No, seriamente c'è questo aspetto di quando si mangiano molti cibi processati uno diventa abituato a questa cosa e si mangiano soprattutto molti cibi grassi, cioè la cosa in America è che si mette soprattutto il formaggio, una salsa e quindi il cibo diventa molto saporito,
formaggio l'ho fatto forte, per una maniera
molto saporito e quindi quando c'è una cosa più semplice uno dice ma non ha niente
no.
E c'è anche un fenomeno medico,
non sa di nulla questa verdura,
non sa di nulla. È anche un fenomeno medico proprio di fatto di mangiare cibi molto concentrati di calorie e di proteine e ci si abitua a questo, cioè a mangiare tanta roba e quindi quando mangi vai a mangiare l'insalata, a parte che in America si mangiano delle insalate enormi, qualsiasi ristorante ti danno prima un'insalata prima perché è giusto mangiare prima l'insalata, la verdura cruda prima di mangiare, voi non lo sapete, voi italiani.
No, questo succede spesso anche se vai
però c'è questo aspetto di il tuo corpo si abitua a questi cibi molto sostanziosi e quindi fai fatica a toglierli.
Vabbè, però Leonardo, quella è una questione di gusto, sentire lo zucchero.
No, secondo me più vanno avanti con gli anni più sentono queste bevande zuccherate che danno un po' fastidio.
Vabbè, c'è Massimo da Pisa. Buongiorno Massimo.
Buongiorno, buongiorno, complimenti per la trasmissione, quando posso vi ascolto sempre, sono un vostro fan specialmente di Leonardo Manera.
Grazie. Beh, insomma, che dramma, prego, prego. Prego.
Niente, allora, una premessa, io sono juventinissimo, sono contento del pareggio di ieri sera, così voi milanisti rimanete
attistati. Ma tanto questa non è, tutti, non è tutti convocati, dai.
E questa è una premessa. Niente, io chiamo perché sono un fan di Trump, sono un trumpiano.
Ok, come Maniera?
Niente, so che probabilmente non troverò la vostra approvazione, però mi sembra che sia uno che stia dando una sterzata
su cosa?
Decisa.
Su cosa soprattutto
tutto.
Piace? Tutto,
principalmente
tutto.
Sull'immigrazione, purtroppo l'immigrazione è un problema serio e va affrontata seriamente con misure draconiane.
Vabbè.
E Trump lo sta facendo, vabbè, cosa che non stiamo facendo noi europei.
Sicuramente sta mantenendo le promesse, questo possiamo dirlo.
Sì, sì, sta facendo quello che ha detto, forse un
alcune,
po' di più.
Sì. Sì.
Vabbè, adesso ha iniziato anche da 2 settimane, non è che...
Sì, sì. No, sta utilizzando il potere esecutivo in modo molto espansivo, anche abbastanza contro la Costituzione in alcuni casi. I tribunali, i tribunali l'hanno bloccato, lo Ius Soli per esempio è nella Costituzione,
sì,
il tribunale l'ha bloccato, anche ha bloccato tutti i finanziamenti federali per associazione, ricerca, ha bloccato tutto. Uh-huh. E 2 giorni dopo un tribunale l'ha bloccato, però sicuramente, come dice l'ascoltatore, insomma, il suo obiettivo è di dare una sterzata forte sull'immigrazione, lì ha il potere di farlo, di fare questa cosa. Oddio, le espulsioni sono poco di più di quello che c'erano con Biden e Obama fino adesso, solo che stanno facendo, andando nelle città a cercare.
2 settimane, bisogna aspettare a capire i numeri.
Media al giorno, sono arrivati a 1000 al giorno, okay. La media sotto Biden è un po' più di 500, quindi può essere il doppio, però devi arrivare a 1000 al giorno, una volta sono arrivati così. Poi sì, non sto dicendo che deve fare di più, il grande tema è quando va a cercare non più i criminali, perché adesso si stanno concentrando su quelli, chi ha commesso dei reati, ma quando vai a cercare quelli che sono lì da 20 anni, 30 anni, c'è gente che ha paura, che vorrà cacciare queste persone.
Staremo a vedere. Intanto grazie Massimo da Pisa, andiamo al traffico.
1, nessuno, 100 Milan.
Macchina di mia moglie che è stata richiamata assieme ad altre perché c'era la possibilità che si accendessero e mettessero in moto da sole, e se lo fanno mentre c'è la marcia inserita partono e se ne vanno.
Ero a Las Vegas, entro nel bagno e dico: oh cavolo, ma che vasca piccolina, mia moglie fa: guarda che quello lì è il water.
Allora, siamo quasi nell'ultima parte della nostra trasmissione. In tutto questo gli americani sì, effettivamente sono un po' sovrappeso.
Non voglio davvero parlare di americani, perché dal punto di vista, diciamo, estetico sono quasi tutti molto discutibili.
Sì, effettivamente alcuni hanno un po'.
Ancora il vostro ospite qui, come si chiama?
Andrew Spannauer.
Bravo, lui ancora ce la cava, devo dire.
Figurino, guarda.
Ma perché semplicemente è venuto a vivere in Italia.
Per esempio, professor Pannocchia, non so, Sandro Fortunati, che è entrato in questo momento in regia, come lo giudicherebbe lei?
Ma guardi, non lo vedo neanche bene, ma Ma guardi, mi permetta di non rispondere a questa domanda perché dovrei dare delle risposte probabilmente per lui imbarazzanti. Vedo delle occhiaie che toccano il tavolino che si trova a 120 centimetri dai suoi occhi, quindi ci sarebbe da fare un intervento drastico sul signor Fortunato.
Fortunati,
esattamente. Fortunati. Io non so come riusciate a lavorare qui a Radio 24, dal punto di vista estetico è una disfatta completamente. Uno entra e già avrebbe voglia di scappare a parecchi isolati di distanza, anche solo vedendo le occhiaie di Sandro Fortunati. E, insomma, non si può proprio dire il nome con quelle occhiaie. Come fa a dirsi Fortunati una persona che ha quelle occhiaie così disastrose?
Professor Jerry Pannocchia, se non avete colto. Chirurgo estetico.
Buongiorno. Io lo chiamerei Sandro Discutibili più che Fortunati con quelle occhiaie.
Vabbè, professore, con lo studio nel Duomo.
Naturalmente, ricordo a tutti che lo studio è Piazza Duomo, dentro al Duomo di Milano, in fondo a sinistra. Ecco, per dare una location di prestigio anche ai miei clienti che accolgo sempre volentieri. Ho un piccolo problema da gestire, devo dire. Cioè? Si chiama Fabrizio Corona.
Cioè?
L'ho supplicato per cortesia di non far uscire notizie sulle persone che vengono da me a farsi fare dei ritocchi, perché non è carino e voglio mantenermi sempre elegante. Ecco, lui invece ha questa tendenza un po' a divulgare, mi dispiace. Pensi che Scarlett Johansson esattamente, ma no, viene a rifarsi la faccia da me due volte alla settimana.
Se non ce lo dice, magari
ha delle rughe nella vita reale che sembrano lo Sharpay. Scarlett Johansson è il cane con tutte le pieghe, ma non è che vado a dirlo in giro. George Clooney, quando l'ho incontrato la prima volta mi sono impressionato per la sua bruttezza, non ho dormito tre notti di seguito, ma credo che lo sarebbe carino dirlo ai giornali. No. È stato brutto, poi io l'ho sistemato, insomma, e la sua vita è cambiata, devo dire, grazie a me.
Vabbè.
La bellezza è l'unica cosa che conta, lo ricordo. Chi dice il contrario cosa dice? Delle fregnacce.
Certo.
È destinato a rimanere nel ghetto dei perdenti. L'unica cosa che conta è essere belli nella vita. Sentiamo qualche domanda che poi devo tornare al lavoro rapidamente.
Giulia, 35 anni, dice: non mi piacciono i miei piedi.
Sì.
Posso fare qualcosa per migliorarli?
Allora, ho visto le foto, Giulia. Non piacciono neanche a me i tuoi piedi. Praticamente sono delle pide, sono palmati. Immagino che camminerai come un pinguino con quelle pide. Non le aveva neanche l'uomo di Neanderthal. Dovremmo tagliarli e metterli in una teca al museo della preistoria con i tuoi piedi. Non l'ho mai vista. Ti consiglio caldamente di non commettere un reato, perché se lasci un'impronta sul luogo del delitto arriva da te in un attimo. Sono dei piedi inequivocabili. L'unico consiglio è non togliere mai le calze, neanche quando fai la doccia, per non rischiare di svenire dall'orrore. Mi dispiace, non si può fare niente per i tuoi piedi.
Niente, vabbè. Sentiamo il prossimo Pannocchia. Problema.
Sì. Adesso c'è un'altra domanda. Mi chiamo Paolo.
Paolo.
Ho molti peli su tutto il corpo. Si può intervenire in modo definitivo con il laser?
Allora, Paolo è un altro da mandare al museo della preistoria. Sembra quasi che indossi sempre una pelliccia. Stai alla larga dagli animalisti, perché prima o poi ti tira una secchiata di vernice. Allora, mi chiedi se possiamo intervenire definitivamente. Ma per fare un intervento del genere ci vogliono 6 anni, con un team dedicato di 18 persone. Io non so se ho abbastanza risorse. Allora, posso dirti al momento di fare una cosa, di non andare in Trentino, dove gli orsi rischiano grosso.
Adesso addirittura.
Per il resto vediamo cosa posso fare, ma ti avverto che non sarà facile tirarti fuori dal ghetto dei perdenti.
Molto bene.
L'ultima domanda, poi vado. Dai,
stimato Paolo. L'ultima domanda viene da Marco, che dice: sono Marco, ho un sedere piuttosto grande. Mi dà un consiglio?
Allora, ho visto le foto, quel tuo sedere, caro Marco, ha la grandezza di un pianeta. Se lo vede Elon Musk, manda due satelliti per colonizzarlo. Io non so come fai a portarlo in giro, posso anche pensare di lavorarci su, ma insomma, non lo so, vediamo, ho paura che mi sfondi il mio tavolo di marmo. Ti avverto che l'intervento è costoso, ti consiglio di cominciare a organizzarti per raccogliere fondi, e così vediamo cosa si può fare, poi farti assumere da un circo, sederti sul bordo del tendone per tenerlo fermo, come quando sei in spiaggia metti un sasso sul bordo del telo per non farlo volare via col vento, perché lo ricordo per l'ennesima volta, nascere brutti non è una colpa, ma rimanere brutti, quello sì, è una grande colpa.
Bene.
Quindi venite nel mio studio del Duomo di Milano,
dal professor Jerry Pannocchia.
Jerry, sì,
Pannocchia. Io ho già preso appuntamento.
Mi dà sempre speranza.
Credo che nei prossimi 5 anni abbiamo programmato una serie di interventi per uscire dal ghetto dei perdenti. Molto bene, come ci suggeriscono anche il mitico Cesario, faremo la grigliata noi con i grilli, la grigliata.
E sopra un po' di formaggio.
Sopra, certo, questo, e delle salse zuccherate, sì. Molto bene. Perché?
Perché that's America!
Ecco, ma vada via, i chap, come si dice a Milano. Molto bene, a domani!
Buon pomeriggio a tutti.